Benvenuti su Trame d'Oro. Oggi parleremo del libro di Nicholas Wapshot, intitolato Keynes o Hayek, pubblicato nel 2011. L'obiettivo di questa nostra esplorazione odierna è davvero ambizioso. Vogliamo cercare di addentrarci in quello che è, senza troppi giri di parole, il più grande scontro economico-intellettuale della storia contemporanea.
Assolutamente. Un duello tra due veri e propri giganti del XX secolo. L'inglese John Maynard Keynes da una parte e l'austriaco Friedrich von Hayek dall'altra.
Esatto. Ed è una sfida le cui onde d'urto, cioè, le sentiamo ancora oggi, si propagano fino al nostro presente. Perché le idee di questi due studiosi plasmano letteralmente la struttura della società moderna, influenzando ogni aspetto della nostra vita economica, da, insomma, il costo di un semplice filone di pane al supermercato, fino alle decisioni titaniche sui salvataggi bancari.
O sulla manipolazione dei tassi di interesse, certo.
Proprio quello. Quello che fanno le banche centrali di continuo.
Quello che è affascinante qui è come entrambi questi pensatori abbiano attraversato esattamente le stesse catastrofiche temperie storiche. Cioè, hanno visto il collasso degli imperi durante la Prima Guerra Mondiale, hanno vissuto sulla propria pelle i disastri dell'iperinflazione.
E la Grande Depressione.
Esatto, hanno assistito in prima fila a quel trauma globale negli anni 30, eppure, partendo dalle stesse identiche macerie, sono giunti a conclusioni diametralmente opposte, quasi antitetiche, direi, su quale dovesse essere il ruolo dello Stato nell'economia e, più in generale, nella società civile.
E qui, prima di tuffarci nei dettagli, credo sia fondamentale stabilire fin dal primo istante una regola metodologica ferrea per la nostra analisi odierna. Per chi ci ascolta, manterremo una neutralità assoluta e rigorosa.
È una premessa indispensabile, sono d'accordo. Perché, sai, l'indagine intellettuale richiede grande lucidità, specialmente su temi così caldi. E per comprendere la genesi di questa divergenza, dobbiamo necessariamente fare un salto indietro nel tempo.
Sì, in una scena che restituisce bene la cruda realtà dei primi anni venti. Immaginiamo la Vienna subito dopo la Prima Guerra Mondiale. C'è un giovanissimo Friedrich von Hayek, tornato dal fronte italiano, dove peraltro ha rischiato più volte la vita, e rientra in patria.
Ma non trova certo la metropoli sfarzosa dell'impero asburgico che aveva lasciato.
No, esatto. Trova una città spettrale, piegata dalla fame e da un nemico subdolo, invisibile. Cioè l'iperinflazione. I prezzi salgono in modo così brutale che la carta moneta perde valore istantaneamente. E il libro riporta questo dettaglio storico potentissimo. Le banconote da 1 milione venivano letteralmente bruciate nelle stufe.
Roba da matti.
Perché valevano meno della legna d'ardere. I risparmi di intere generazioni, inclusi quelli della famiglia dello stesso Hayek, vennero polverizzati in un attimo.
E questo trauma giovanile, diciamo, costituisce proprio la chiave di volta per comprendere l'intera architettura mentale di Hayek. L'esperienza viennese lo terrorizzò riguardo ai pericoli dell'inflazione fuori controllo e, di conseguenza, riguardo a qualsiasi interferenza governativa sulla moneta.
Chiaro?
In questo clima di disperazione avviene un incontro cruciale all'Università di Vienna con un altro economista, Ludwig von Mises. All'epoca, devi sapere, Hayek nutriva persino alcune simpatie socialdemocratiche, ma Mises smonta sistematicamente queste convinzioni. Lo persuade di una tesi molto radicale.
Ovvero che la pianificazione centrale è un errore fatale.
Esatto. Perché soffre di un irrisolvibile problema di calcolo economico.
Ecco, questo è un concetto che merita di essere approfondito un attimo. In che modo, cioè, l'assenza di un mercato libero impedisce questo calcolo?
Il nodo centrale, secondo la scuola austriaca di cui facevano parte, è la funzione dei prezzi. Mises fa capire a Hayek che il prezzo non è solo un semplice numero stabilito da un burocrate a tavolino. È un vero e proprio sistema di telecomunicazione. Un segnale vitale che aggrega milioni di informazioni disperse.
Cioè, se io decido di comprare qualcosa a un certo prezzo, sto mandando un messaggio.
Proprio così. Quando un individuo decide di pagare un certo prezzo, comunica quanto è scarsa una risorsa e il valore soggettivo che le attribuisce. In un sistema pianificato, abolendo il libero mercato, tu distruggi questo termometro. Senza i segnali dei prezzi, i pianificatori centrali operano completamente alla cieca, allocando le risorse in modo irrazionale.
E negare questo meccanismo significa per Hayek non solo generare inefficienza economica, ma negare la libertà di scelta degli individui stessi.
Assolutamente.
Ed è in questo contesto che emerge un'ironia storica notevole, secondo me. Leggendo le prime pagine del libro, si scopre chi fosse uno dei più grandi eroi intellettuali per Hayek e per il mondo germanofono in quel periodo buio.
Una vera sorpresa.
Era proprio John Maynard Keynes. Dopo la guerra, Keynes aveva partecipato alla conferenza di pace di Parigi per poi dimettersi in segno di aperta protesta. Aveva criticato duramente i leader vincitori per le condizioni di pace punitive imposte a Germania e Austria nel Trattato di Versailles.
Aveva previsto il disastro, in sostanza.
Sì, prevedeva che imporre riparazioni di guerra così colossali avrebbe distrutto le economie di quei paesi, gettando i semi per l'instabilità politica e l'ascesa degli estremismi. Una previsione che, tragicamente, si rivelò esatta.
Ma è un paradosso affascinante, ma è anche il punto di partenza perfetto per notare la prima vera frattura filosofica tra i due. Keynes aveva un approccio estremamente pragmatico, cioè vedeva un problema nel trattato di pace e credeva che i governi dovessero intervenire per correggerlo razionalmente.
Una mentalità interventista.
Esatto, che inizia a manifestarsi in Inghilterra poco dopo. Arrivando al 1923, nel Regno Unito la disoccupazione tocca la cifra allarmante dell'11,4%. Ora, l'ortodossia economica classica dell'epoca, il famoso laissez-faire, predicava semplicemente la pazienza.
Aspettare che passi la tempesta.
L'idea era che i mercati, se lasciati a se stessi, avrebbero prima o poi ritrovato l'equilibrio. Ma Keynes, di fronte a un vero esercito di disoccupati cronici, rifiuta questa passività teorica.
E lo fa in modo piuttosto assertivo. Keynes sostiene che, cito, «ci serve una spinta, una scossa, un'accelerazione». Inizia a proporre massicce iniezioni di denaro pubblico per costruire infrastrutture, strade, reti elettriche. L'idea di fondo è che l'immobilità e lo spreco di risorse umane siano il male peggiore.
Certo.
Tuttavia, c'è un aspetto che suscita un legittimo dubbio critico qui. Non c'è forse una contraddizione nel fatto che Keynes criticasse le decisioni governative a Versailles per poi riporre una fiducia così immensa nella capacità dello stesso governo di gestire la spesa pubblica in patria?
È un'osservazione molto acuta. Keynes non era cieco di fronte all'incompetenza governativa, attenzione, ma credeva fermamente che l'alternativa, cioè lasciare l'economia in una stagnazione prolungata, fosse politicamente e socialmente insostenibile.
Certo, un rischio troppo grande.
E poi, a differenza di Hayek, Keynes proveniva dalla più alta elite intellettuale britannica. Un ambiente intriso della convinzione che uomini brillanti, dotati dei giusti strumenti analitici, potessero effettivamente guidare la macchina dello Stato verso il bene comune. Cercava una via di mezzo, un capitalismo gestito.
Per salvare il sistema da se stesso, insomma.
Esatto, e anche dalle sirene del marxismo, che lui non ha mai tollerato.
Ok, analizziamo bene la questione. Arriva l'ottobre del 1929. Il crollo di Wall Street, il decennio spensierato dei ruggenti anni venti si schianta brutalmente. E il disastro coglie di sorpresa le menti più brillanti.
Tutti quanti?
Lo stesso Keynes, che era un formidabile speculatore finanziario, non vede arrivare il collasso. La sua immensa fortuna personale viene quasi interamente spazzata via, anche se, va detto, il suo acume gli permetterà di ricostruirla in seguito. Ma al di là dei destini individuali, l'economia globale precipita nel baratro di una disoccupazione di massa senza precedenti.
Ed è esattamente qui che le visioni dei nostri due protagonisti si polarizzano definitivamente.
Due risposte diametralmente opposte.
Sì. Keynes incarna l'ottimismo dell'azione. Ritiene che il crollo della domanda aggregata debba essere compensato dall'intervento statale. Hayek, al contrario, assume il ruolo del realista severo. Sostiene che non esistano scorciatoie indolori. Qualsiasi stimolo artificiale, diceva, è un veleno. Sono pozioni magiche offerte da ciarlatani.
Parole forti. Ma perché Hayek considerava questo credito artificiale come un veleno per l'economia? Cioè, qual è il meccanismo esatto che secondo lui porta al collasso?
Il cuore della teoria austriaca del ciclo economico, il problema risiede nella manipolazione dei tassi di interesse. Normalmente i tassi riflettono i reali risparmi della società, no? Se le persone risparmiano, i tassi scendono, segnalando agli imprenditori che ci sono risorse per investimenti a lungo termine.
Ha senso?
Ma se una banca centrale abbassa i tassi artificialmente, semplicemente stampando moneta, invia un falso segnale. Gli imprenditori si imbarcano in progetti espansivi credendo ci siano risorse che in realtà, fisicamente, non esistono. Si verifica ciò che Hayek chiama malinvestment.
Una cattiva allocazione delle risorse.
Precisamente. E quando l'illusione svanisce e l'inflazione inizia a salire, il credito si contrae e quei progetti si rivelano insostenibili. Per Hayek la recessione non è il male, ma il doloroso e necessario processo di liquidazione di questi investimenti errati.
Una bella doccia fredda.
Sì, e qualsiasi nuovo stimolo governativo non farebbe che impedire al mercato di depurarsi, creando bolle ancora più grandi in futuro. Solo il mercato e il tempo possono curare un'economia squilibrata.
Una diagnosi davvero severa che suggeriva di stringere i denti e lasciare che la crisi facesse il suo corso. Un messaggio politicamente indigeribile, diciamolo, mentre le popolazioni facevano letteralmente la fila per le razioni di cibo.
Inaccettabile per i politici dell'epoca.
Ed è proprio su queste basi teoriche che si accende lo scontro accademico e volano stracci. Lionel Robbins, un giovane ed energico economista della London School of Economics, individua in Hayek l'ariete perfetto per contrastare l'avanzata delle idee di Keynes e quindi lo invita a Londra.
Ma l'esordio è a dir poco accidentato.
Un corpo a corpo. Hayek viene mandato a tenere una lezione direttamente a Cambridge, che era il feudo personale di Keynes.
Un'accoglienza che tutti i resoconti dell'epoca descrivono come glaciale. Keynes decide strategicamente di non presentarsi nemmeno. Lascia che siano i suoi allievi più agguerriti a fare gli onori di casa, per così dire. Tra il pesante accento germanico di Hayek e un ambiente apertamente ostile, l'impatto iniziale è un disastro.
Ma poi il clima cambia quando si sposta all'LSE, alla London School of Economics.
Radicalmente. Lì trova un uditorio molto recettivo. Inizia ad attaccare le fondamenta del pensiero avversario, argomentando che l'economia non può essere ingegnerizzata dall'alto tramite equazioni matematiche come fosse, non so, termodinamica. Tratta di esseri umani e scelte soggettive.
E il successo a Londra è tale da garantirgli una cattedra. Trasforma la capitale britannica nel vero ring di questa disputa, che degenera presto in una guerra aperta sulle riviste scientifiche.
A colpi di articoli.
E la reazione, beh, non si fa attendere. Keynes, che aveva una penna al vetriolo, recensisce un testo di Hayek definendolo uno dei più spaventosi pasticci che abbia mai letto.
Un pasticcio che porta al manicomio, per l'esattezza.
Esatto, al manicomio. Una durezza che lasciò sgomento tutto l'establishment accademico. E poi Keynes fa una mossa tattica molto furba, aizza il suo brillante allievo italiano, Piero Sraffa, per smantellare l'impalcatura teorica di Hayek in modo brutale.
Sì, Sraffa attacca il concetto hayekiano di tasso di interesse naturale, evidenziando come, in un'economia complessa, non esista un singolo tasso di equilibrio, minando le basi della critica austriaca.
E mentre si consumava questa schermaglia accademica, Keynes capisce una cosa.
Che doveva cambiare le regole del gioco. Esatto, capisce che per vincere non basta difendersi, serve un nuovo paradigma. Si ritira e nel 1936 pubblica l'opera che cambierà per sempre la storia, La teoria generale.
Con questo testo inventa letteralmente la macroeconomia moderna.
Un salto di scala in pratica.
Proprio così. Fino ad allora l'economia era micro, l'azione individuale, l'impresa. Keynes inizia a ragionare per grandi aggregati, il reddito nazionale, il livello generale dei prezzi, la domanda totale.
Ed è all'interno di questo libro che Keynes formalizza il concetto chiave, quello che fornirà la giustificazione teorica all'interventismo, il moltiplicatore, un concetto affascinante.
Assolutamente centrale.
Per spiegarlo in modo accessibile e senza gergo, l'idea è questa. Immagina uno stipendio pagato dallo Stato a un lavoratore pubblico per, non so, costruire un ponte. Quel lavoratore spenderà gran parte di quei soldi al supermercato, dal calzolaio, il quale a sua volta spenderà quei soldi.
Esatto, creando a sua volta altri posti di lavoro. Questa idea del moltiplicatore conquista i giovani economisti e i governi, come l'amministrazione Roosevelt negli Stati Uniti con il New Deal. In tempi di crisi, lo Stato diventa il motorino d'avviamento.
Questo solleva una domanda importante, però, soprattutto
sul piano storico. Davanti all'affermazione planetaria della teoria generale, perché Hayek non rispose?
Un mistero, davvero.
Scelse la via del silenzio e l'assenza di una confutazione sistematica lasciò campo libero all'avversario. Il libro di Wapshot rivela come Hayek, decenni dopo, abbia confessato di non essersi mai perdonato questa omissione. L'ha definita una palese fuga da un dovere intellettuale.
Forse era esausto per le continue polemiche. Esausto. E forse sottovalutò la presa che il testo di Keynes avrebbe avuto. La conseguenza fu brutale. Hayek venne isolato e dimenticato dal mondo accademico. Persino i suoi allievi migliori passarono dalla parte di Keynes.
Eppure, le vicende umane sanno essere molto più complesse delle dispute universitarie. Arrivano gli anni 40 e portano una nuova tragedia globale, la Seconda Guerra Mondiale. E qui il libro ci regala un dettaglio memorabile, un'immagine surreale e bellissima.
Sul tetto del college, sì.
Esatto, è il 1940, in piena guerra. Inghilterra sotto il fuoco nazista. E sul tetto gotico del King's College a Cambridge ci sono John Maynard Keynes e Friedrich von Hayek, che ora è cittadino inglese, armati di pale.
A scrutare il cielo notturno.
Diventano grandi amici durante quelle lunghe veglie, evitando accuratamente di parlare di economia, chiaramente, ma scoprendo affinità e un rispetto umano profondissimo.
Un sodalizio bellissimo, che però non arrestava certo la riorganizzazione del pensiero liberale di Hayek. Consapevole di aver perso la battaglia sull'economia pura, Hayek sposta il fronte sul piano della filosofia politica e cala il suo capolavoro pessimista.
Il contrattacco.
Nel 1944 pubblica La via della schiavitù. La sua tesi è granitica. La pianificazione statale dell'economia, che ovviamente era necessaria durante la guerra, se mantenuta in tempo di pace porta inevitabilmente al totalitarismo.
Perché controllo economico e politico coincidono per lui.
Esattamente. Se lo Stato decide cosa produrre e a quali prezzi, finisce per dover dirigere le scelte di vita degli individui. Fascismo e socialismo vengono visti non come opposti, ma come mali gemelli che distruggono la libertà individuale.
E l'impatto di questo libro crea un paradosso incredibile. Grazie a un riassunto pubblicato dal Reader's Digest negli Stati Uniti, Hayek diventa una celebrità mondiale. Osannato dalle folle in America, fa tour di conferenze pieni di gente.
Una vera rockstar della politica.
Ma allo stesso tempo viene ostracizzato e isolato ancora di più dai suoi colleghi universitari, che erano per lo più di sinistra e lo bollarono come un reazionario. Mentre Keynes nel 1946 muore prematuramente, ma viene celebrato come un eroe nazionale con un'eredità incontrastata.
Inizia così la traversata nel deserto per Hayek e la scuola austriaca, dagli anni 50 agli anni 80. Negli anni 60 Hayek è a Friburgo e cade in una profonda depressione.
Il punto più basso della sua carriera, insomma.
Sì, perché il mondo capitalista misto, guidato dalle ricette keynesiane, prospera in modo eccezionale. Il welfare state funziona, c'è crescita. Hayek pensa letteralmente di essere finito come pensatore.
Ma la storia non va mai in linea retta e i paradigmi apparentemente perfetti nascondono sempre delle crepe.
Se colleghiamo questo al quadro generale, la vera resa dei conti si materializza negli anni 70. Accade l'impossibile per i keynesiani, la stagflazione.
Inflazione e disoccupazione che salgono insieme, un incubo teorico per loro.
Un cortocircuito totale. Il dogma di Keynes vacilla. I keynesiani credevano che un po' di inflazione potesse sempre comprare maggiore occupazione, ma con gli shock petroliferi l'economia si ferma e i prezzi esplodono. Applicare le ricette di Keynes, cioè aumentare la spesa pubblica, peggiorava solo l'inflazione, senza creare vero lavoro.
E improvvisamente le vecchie diagnosi di Hayek sull'espansione monetaria e l'inflazione riacquistano un'attualità spaventosa. È la grande rivincita.
E come?
Nel 1974, a sorpresa, Hayek vince il premio Nobel per l'economia. E negli anni Ottanta, leader mondiali come Ronald Reagan e Margaret Thatcher, che erano suoi grandi ammiratori, portano le sue idee direttamente al potere. Deregolamentazione, privatizzazioni.
E prima di morire nel 1992, Hayek fa in tempo a vedere crollare l'Unione Sovietica, la prova finale, secondo lui, del fallimento della pianificazione centrale. La perseveranza della sua Mont Pelerin Society, che aveva fondato nel 1947 proprio per tenere in vita il pensiero liberale, aveva dato i suoi frutti.
Il pendolo della storia sembrava essersi fermato sul lato di Hayek. Si parlava di fine della storia. Trionfo del libero mercato.
Sembrava, appunto.
E qui ecco dove la cosa si fa veramente interessante. Arriviamo al nostro presente, o quasi. Il dominio di Hayek dura fino al 2008, Poi la grande crisi finanziaria. Il mercato globale è sull'orlo del collasso. E cosa fanno le amministrazioni Bush e poi Obama?
Tornano all'arsenale keynesiano.
Esatto. Mettono in atto giganteschi salvataggi statali, immissioni di trilioni di dollari, tassi a zero. Il keynesismo risorge dalle ceneri per evitare il collasso totale del sistema, anche se questo genera enormi dibattiti sull'azzardo morale e sul debito pubblico.
E questo ci fa capire perché tutto questo importa ancora oggi per chi ci ascolta. Ogni singola volta che sentiamo discutere di spesa pubblica, di inflazione, di sussidi, o se lasciare che il mercato faccia il suo corso senza intervenire, stiamo in realtà assistendo alla continuazione indiretta di questo antico dibattito.
Sono sempre loro due che discutono.
Esatto, due giganti del XX secolo. Le etichette cambiano, ma la sfida filosofica sul limite del potere dello Stato è ancora apertissima.
E questo ci porta a una riflessione finale che vogliamo lasciare a chi segue questa analisi per esplorarla per conto proprio.
Sì, alla luce di queste repentine alternanze tra i due modelli, la domanda è: quando arriverà la prossima grande crisi globale? Che sia un'altra crisi del debito o magari una crisi tecnologica legata all'intelligenza artificiale che stravolge il mercato del lavoro. Il mondo a chi si affiderà?
Ancora a Keynes o ad Hayek?
Oppure i due vecchi amici del tetto di Cambridge dovranno far spazio a un nuovo paradigma, un modello completamente inedito che oggi forse non riusciamo ancora nemmeno a immaginare.
Una prospettiva che fa davvero riflettere. Per approfondire potete leggere la scheda completa sul sito Tramedoro oppure acquistare il libro presso la libreria del Ponte. Ditelo in giro. Tramedoro è il sito dove in poche pagine potrete leggere quei libri che non avete mai avuto il tempo di leggere.